Questo è un post che è comparso sulla pagina Facebook della rete Donne, Migranti e Figli il 17 maggio, in cui appunto si riportava come una donna, dopo una denuncia, a seguito di una denuncia in un commissariato della violenza subita dal compagno e convivente, riceve appunto un provvedimento di espulsione da parte della questura di Roma. Questa donna è solo una delle ultime di una lunga fila di persone, di corpi che noi abbiamo rintracciato andandoci a scorrere velocemente un vecchio blog che si chiamava Ci riguarda tutte, in cui appunto sono presenti una lunga lista di nomi di donne che a seguito di denunce per violenza sono state deportate prima nei CIE, in quelli che erano prima i CIE, insomma adesso sono i CPR o addirittura i reparti psichiatrici per essere sedati. Quindi sono storie che da più di 10 anni nel nostro paese si susseguono. Quindi noi stamattina vorremmo parlare di queste storie, però andando oltre i singoli casi, perché soffermarsi sul singolo caso può in qualche modo essere utile e quindi anche alla risoluzione, no? Alla solidarietà sul singolo caso, può chiudere gli occhi sulla condizione che migliaia di donne e uomini vivono in questo paese e in qualche modo fa lavare anche la coscienza a chi ha permesso delle leggi infami in questo paese e l'istituzione poi ovviamente dei centri di detenzione ed espulsione. E invece è importante per noi come dire, non fare un passo indietro su questo, ma ragionare a più ampio raggio proprio sugli apparati di segregazione, di dominio, di oppressione che in questo paese rispetto al quale questo paese ha una lunga storia. Non parliamo solo degli ultimi 20 anni. Ne parliamo questa mattina con due compagne della rete Donne Migranti e Figli, che insomma con molto piacere ospitiamo qui con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao, buongiorno. E volevamo appunto partire da quanto successo, però per allargare un po' il campo. E quindi, insomma, se vi potete presentare, se vi va di dirci, insomma, anche da dove partite voi, insomma, la vostra storia e poi ragionare insieme.
Sì. Ecco, noi siamo la rete Donne Migranti e Figlie, siamo una realtà che nasce circa, oddio, quasi un anno fa ormai, beh, settembre dell'anno scorso, le nostre prime assemblee, e appunto è conformata da donne migranti e figlie dei migranti, ovvero le così chiamate seconde e terze generazioni. E, insomma, siamo donne razzializzate che abbiamo deciso di trovare un spazio nostro, un spazio proprio in cui poterci vedere, parlarci e vedere, cioè, esprimere le nostre necessità partendo proprio da noi, no? E così questa realtà trova anche un spazio fisico e nel porto fluviale occupato, grazie alla rete del coordinamento, e quindi stiamo in questa fase di cimentare la nostra realtà, ecco. E nulla, sì, come appena arrivata questa notizia a noi, cioè, ci tocca in modo diretto sapere che una donna migrante senza documenti abbia vissuto questo tipo di violenza, sia arrivata al pronto soccorso e poi abbia fatto una denuncia, dopodiché aver ricevuto l'espulsione. Così assurdo perché, cioè, come migrante io ho i documenti, e conosco molte, molte ragazze che non ce l'hanno. Come una ragazza migrante che non ha il documento, la polizia, cioè, tutte queste forze dell'ordine, no, non gli si avvicina proprio per una questione di sicurezza propria, no? Il fatto che lei sia arrivata al pronto soccorso e sia arrivata poi a denunciare vuol dire che era vittima di violenza molto molto grave. Quindi da questo siamo partiti.
Sì, diciamo che non c'è poi il sentimento di incredulità, nel senso che non sorprende una reazione come questa, una un'ennesima forma di razzismo istituzionale non è nuova, chiaramente. Quello che ci teniamo a dire è che appunto l'Italia è un paese che non ha assolutamente elaborato in maniera corretta il suo passato coloniale, anzi direi che è un'impronta, quella coloniale, che è molto molto profonda, e come rete è ovvio che la necessità di creare una rete nasceva proprio dal, per me, per Lisetta anche penso, l'esigenza, la problematica anche di ritrovarsi spesso in contesti fondamentalmente bianchi, poi sicuramente antirazzisti, sicuramente antifascisti, ma fondamentalmente bianchi, e quindi l'esigenza era quella di ritrovarci fra noi, confrontarci, studiare, uno studio che poi è continuativo nel tempo, di una società che ha una problematica grave, nel senso che prima di tutto è un problema della società bianca, questo bianca inteso proprio occidentale, quello di, è un suo problema quello di aver catalogato e aver dato vita a un sistema razzista in cui appunto il corpo che non è occidentale, che non è bianco, è stato incasellato in un determinato, in una determinata nozione. Le razze non esistono, e questo purtroppo ancora va detto, ancora va spiegato, manca o comunque sta iniziando a muoversi in realtà qualcosa in Italia, non c'è proprio il nulla. Non è corretto sostenere che ci sia, che non ci sia il nulla su questo, ci sono anche varie scrittrici che si sono attivate e che sono di afrodiscendenza e non solo in Italia, questo è il caso di dirlo. A livello istituzionale, quello che per esempio appunto è successo ultimamente, e intanto ci teniamo a non prenderci i meriti che non sono nostri, perché l'associazione Differenza Donna lotta e combatte attivamente da diverso tempo rispetto a questo tipo di dinamiche, non solo. È chiaro che la prefetta di Roma, nonostante ci sia la convenzione di Istanbul, nonostante ci sia una direttiva europea, non risponderà di quello che ha fatto, probabilmente farà anche carriera per un'azione come questa, che è non solo disumana, ma che è appunto una delle varie espressioni di razzismo istituzionale che c'è in questo paese. Quindi è ovvio che l'ambito che poi qui si mette in evidenza è l'intersezionalità delle varie discriminazioni, quindi non solo se è una donna che denuncia, quindi già sei un problema. Già sei un problema grave, sei una donna che denuncia, fammi capire se quello che dici è vero, fammi capire se, insomma, sappiamo anche quello che succede all'interno dei tribunali, no? Quindi quello
se
che
hai provocato.
Donne, se hai provocato, se hai chiuso le gambe, se hai aperto le gambe, se avevi le mutande.
Se c'hai i jeans.
Vabbè, guarda. E, fra l'altro appunto sull'argomento, per esempio, c'è un libro molto bello di Ilaria Boiano, Femminismo e processi penali, in cui si affronta molto bene questo specifico ambito di violenza istituzionale all'interno dei tribunali, appunto perché denunciare è già un grande passo, ma poi hai anche da affrontare tutta una serie di domande terribili. Possiamo anche citare l'interrogatorio che c'è stato alle due studentesse americane in Toscana, se non ricordo male. Se non sbaglio, un centinaio di domande, una più brutta dell'altra. Dopodiché c'è un problema di totale mancanza appunto di vocaboli, ma anche di preparazione al discorso della razzializzazione, al discorso delle razze. L'Italia, ricordiamo, comunque ha prodotto un sistema organico proprio legislativo durante il colonialismo, in particolare le politiche sessuali, il riconoscimento o non riconoscimento riconoscimento di tutti quei bambini che sono nati durante il colonialismo. C'è una simbologia varia sparsa per l'Italia, la prima che mi viene in mente è la statua di Indro Montanelli a Milano. Quindi c'è non solo un rimosso storico, insomma siamo anche insomma nella Repubblica dell'autoassoluzione, visto che appunto il 2 si festeggia, sta arrivando
la Repubblica,
la Repubblica dell'autoassoluzione, che poi appunto si racconta come un paese civile, cosa che non è neanche lontanamente.
Non solo dell'autoassoluzione, scusa se ti faccio un inciso, ma anche diciamo della costruzione dell'identità nazionale italica sulla questione del colonialismo, nel senso che ci si è anche costruiti un'identità nazionale che in realtà in Italia insomma c'è sempre stato molto poco sulla questione del insomma dell'altro, del diverso, sulla colonia e via dicendo, quindi insomma un immaginario abbastanza ampio.
Che tra l'altro si è proprio rafforzato in quest'ultimo periodo con
diciamo
la rinascita da questa destra, giusto?
Ah sì, certo, ha uno spazio, sì, si sta prendendo uno spazio sempre più ampio, ma nello stesso tempo ricordiamo anche appunto il caso, non solo la presenza di lager in Italia come CPR, ma anche il garantire da parte dell'Italia campi di concentramento in Libia, dove sappiamo benissimo tutto quello che accade, quindi è un paese occidentale che ha le mani sporche di sangue, non solo guardandoci indietro, ma anche oggi.
Io vi faccio una domanda io, innanzitutto se vogliamo fare un resoconto sulla questione della cittadinanza,
sì.
Cioè che vuol dire che una donna può essere espulsa, come avviene, cioè che quali sono, perché insomma si è parlato molto ultimamente sempre di meno della questione della cittadinanza alle seconde e terze generazioni e chi arriva, insomma ci fate anche un po' un riassunto minimo, non insomma su questo, quindi per quale provvedimento, per quale motivo può essere presa, espulsa chi è che invece ha ottenuto, ottiene la cittadinanza?
Allora guarda, per andare nel dettaglio ti dico onestamente preferirei magari una puntata specifica in cui
sì,
magari siamo anche di più, e io quello che ti posso dire è che dal mio punto di vista intanto c'è un atteggiamento, una lettura, una chiave di lettura che è sballata, nel senso il discorso è proprio distorto. Sicuramente un passo in avanti potrebbe essere lo ius soli, non lo ius culture, che mi sembrano, io personalmente ho la mia opinione, mi sembrano proprio briciole così lanciate per non avere problematiche, non tutte diciamo non siamo tutte d'accordo su questo, però l'Italia non è che si possa permettere ancora questo atteggiamento di considerare italiana, italiano solo chi ha, c'è questo immaginario, l'italiana ha la pelle bianca, ha i capelli lisci o mossi, è tutto, io nella maniera proprio più sintetica vi dico, non essendomi preparata bene un discorso, è tutto legato al discorso della razza. Tutti i vari discorsi legati a permesso di soggiorno, non permesso di soggiorno, che poi è tutto molto legato al reddito, al lavoro, quindi abbiamo visto anche ultimamente come si è palesata anche l'utilità, no? Non sono discorsi nuovi, però il concepire appunto chi arriva a seconda dell'utilità economica che ha per questo paese è un come lo posso chiamare, è un retaggio comunque oltre che razzista, esattamente è un retaggio schiavista quello che c'è, quello che è palese, e mi sento di dire che c'è stato poi insomma un forte movimento per esempio al sud, tutto il movimento, tutta la manifestazione fatta al sud da parte di braccianti, sindacati organizzati, nello stesso tempo io non credo che si arriverà facilmente a cambiare questa cosa, sarà un processo lento, quindi siamo agli inizi di questa lotta che vede comunque come chiave importante la decostruzione di questo sistema qua, lottare contro questo sistema, ma decostruendolo con tutta una serie di passaggi. Primo per fra tutti, per esempio, la rappresentanza, nel senso che non può essere un movimento appunto fatto da persone prevalentemente bianche. È ovvio che, per esempio, la rete nasce anche da questa esigenza qua, il fatto che, esatto, non dobbiamo essere prima di tutto noi a porre le basi per questo tipo di lotta. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, cioè in questa lotta abbiamo deciso di essere protagoniste, no? di stare in prima fila e come dici tu te, non sarà facile, non sarà da un giorno all'altro, e per noi un continuo lottare ogni giorno, cioè ogni giorno il rinnovi, ogni giorno i decreti che hanno me appunto della sicurezza. E fanno sì che persone che stanno lavorando da 30 anni non riescono ad avere la cittadinanza, persone che si è creato questo immaginario del bravo migrante che ci vogliono convincere, no? Sei bravo migrante e quindi allora riuscirai ad avere un documento, e non è così. Non è così.
Rispetto a questo, rispetto appunto alla questione della precarietà, del sessismo e del razzismo, e rispetto anche ai rapporti di potere all'interno anche del paradigma, insomma, post-fordista, in che modo appunto i rapporti di potere definiscono differenti accessi a risorse, a possibilità. La domanda è perché anche su, ne avete parlato anche voi sulla vostra pagina, sempre Facebook, avete accompagnato, vi siete messi a fianco della lotta, per esempio, delle lavoratrici domestiche, i colf e badanti, perché è un lavoro fortemente razzializzato, lo è in diverse parti del mondo, lo è particolarmente qui in Italia, che sono quelle poi il cui comparto è stato più esposto non soltanto all'infezione stessa, ma anche poi all'esclusione dal mondo del lavoro, perché non è stato garantito per loro nessun tipo di ammortizzatore sociale, rendendo invisibili e invisibilizzate ulteriormente quelle lavoratrici che invece in qualche modo consentono la riproduzione dell'esistente di milioni di persone.
Sì, in questo caso c'è stata anche una disumanizzazione proprio del nostro essere come persone, come lavoratrici, e più che altro in questo periodo qui. E le golf badanti, donne chiamate donne le pulizie, vengono chiamate, viene chiamato lavoro di cura, no? Ed è super assurdo, poiché dentro il decreto Cura Italia siano state escluse, no? Perché c'è questo, cioè non veniamo proprio presi in considerazione come una fascia di lavoratrici. Quando è uscita questa cosa cioè la prima cosa era stato appunto farlo visibile, e ce ne siamo resi conto poi stando in contatto con altre compagne in Argentina, era Identità Marrón,
sì,
un collettivo,
sì,
argentina, che in Argentina, in Brasile, in Spagna succedeva la stessa cosa, quindi donne che venivano messi dentro il pacco della macchina per essere portati alle case in campagna, e così, cioè, da tutte le parti c'è stato una discriminazione nei confronti di questa categoria, no?
E poi è anche molto complicato, appunto, anche voi nei vostri post si leggeva questo, anche organizzare le lotte, no? All'interno appunto di questa
questa categoria, perché la maggior parte sono in nero, non sono sindacalizzate, non sono auto-organizzate, non ci sono, almeno in Italia.
In Italia, perché in altre
perché in
parti
Argentina,
sì,
esatto,
in Argentina, in Spagna pure,
esatto,
sì. C'è più sì. Sì, questo è in Spagna anche, ci sono proprio sia i sindacati che i movimenti più organizzati, e questo ci sono diverse letture anche il perché, no? Il perché ancora magari le migranti, perché c'è qualche volta ho sentito che come che non ci vogliamo organizzare,
no,
colpa nostra, no, aspettate che arriviamo. E no, ci sono una serie di fattori appunto, no, che fanno sì mantenere questo, ripeto, perché ce ne sono passata anch'io, io sono venuta proprio come migrante, quindi non sono seconda generazione, ho vissuto tutto il percorso di arrivare, entrare in una certa categoria e nell'immaginario collettivo che dentro la stessa propria comunità, nel mio caso peruviano, no, devi fare il bravo migrante, no? Devi fare il bravo migrante per poi mantenere, riuscire a avere un documento, e quindi questa è la finalità di un migrante quando arriva, no?
Sì, essere proprio riconosciuta solo come soggetto economico, cioè anche il discorso di regolarizzarti implica tutta una serie di spese, dalle marche di bollo a come cavolo si chiamano, scadenze di consegne di certificati vari, questa storia legata alla residenza, se non è la residenza è il reddito, se non è il reddito è il lavoro che deve essere per forza con un contratto, cioè sembra un sistema, si usa molto questa parola terribile, veramente inutile, brutta, dell'integrazione che non va bene, non va bene, va bene al massimo il discorso dell'interazione, che è un'altra cosa. È sostanzialmente un sistema che è escludente, che è discriminatorio, che mette costantemente i bastoni fra le ruote a chi appunto non appartiene alla, non è di origine appunto europea occidentale. E, nello stesso tempo accadono anche cose, insomma, pensiamo anche alla cancellazione qua sotto della scritta "Ciao Antò", che mi ha fatto molto pensare, no, questo discorso ridicolo del decoro urbano, quando appunto ci ritroviamo a Roma un monumento come quello dedicato agli eroi di Dogali, che eroi non sono. Quindi cioè, se c'è da cancellare o da demolire qualcosa, non è sicuramente la scritta, una scritta storica dedicata poi fra l'altro a un compagno morto mentre stava lavorando a nero in quel momento, fra l'altro. E quindi anche questo è stato un atto che ho voluto ricollegare, ma mi è venuto insomma di ricollegarlo a come ci sia anche un discorso che poi va oltre, cioè oltre al razzismo poi c'è anche una lotta di classe, perché poi c'è tutta una realtà migratoria che lavora e che ha lavorato, continua a lavorare in questo paese, che viene trattata malissimo, malissimo, e che subisce un sistema che non è solo razzista, ma vede anche una fortissima discriminazione di classe, appunto l'abbiamo vista con i decreti, per esempio,
è stata l'ultima
uscita. E non so se
io volevo tornare sul vostro, no, se vogliamo capire insomma voi anche sulla questione del femminismo, no, nel senso se voi vi definite femministe, comunque la rete si chiama Rete Donne, no?
Sì.
Quindi che rapporto avete anche un po' con il femminismo? Poi, allora, diciamo questa, insomma, noi abbiamo già parlato con voi in occasione dell'incontro delle donne zapatiste, no, internazionale.
Incontro.
Abbiamo fatto un resoconto, avete fatto un resoconto con altre compagne della radio, questo è un secondo incontro, insomma, a noi ci piacerebbe che questi incontri, dico anche qui pubblicamente per radio, fossero un po' più sistematici e insomma e interattivi, appunto, no? Cioè che ci fosse un po' più possibilità di fare trasmissioni insieme. Comunque sulla questione femminismo, un po' l'avete accennato, però mi volevo chiedervi, insomma, perché Rete Donne, perché non Rete Femminista, che rapporto c'è con le femministe, proprio così, secco e approfondito.
Ok.
Certo, potete anche dire no, non rispondiamo. Mi suggeriscono che potete anche dire no.
Allora, noi facciamo sicuramente una lotta antipatriarcale. E non la parola femminismo inizialmente, perché noi, la nostra rete non è formata solo di militanti o chiamate attiviste o come le chiamano, siamo una realtà che è formata da diverse realtà, da diversi percorsi. Non è stata una nostra, e non è un nostro obiettivo metterci un'etichetta. Facciamo una lotta, sì, antipatriarcale, anticapitalista, antifascista, antirazzista, e quindi sì, ci consideriamo femministe, riconoscendo però una diversità del femminismo, no? Non pensiamo che il femminismo sia solo una realtà, sino un insieme di realtà, e molte volte contrastanti anche tra di loro, no? E noi portiamo avanti un femminismo intersezionale reale, perché ci tocca, e per reale intendiamo che teniamo in considerazione in ogni momento le diverse oppressioni, la intersezionalità delle diverse oppressioni, principalmente quella della classe, della razza e del genere. E per noi non potremo mai considerarci femministe se... Non potremo mai fare soltanto una lotta di genere senza fare quella di razza, senza fare quella della classe o viceversa, no? Ed è così, cioè, per noi è così e punto, perché ci tocca tutte queste assi, cioè non posso essere, perché altrimenti finisco per essere una femminista razzista, o potrei finire per essere una femminista classista, no?
Sì, solo, vuole dire qualcosa? Sì, solo una cosa veloce. Femministe chiaramente sì, nello stesso tempo sappiamo anche che l'uomo che non è bianco subisce tantissimo anche lui una catalogazione abbastanza greve. Penso anche a tutto quello che è accaduto dopo lo stupro e l'omicidio di Desiree, nel senso che quello che passa spesso è stato il negro della situazione, e questo rende
di Francesca Reggiani nel 2007,
esattamente, no? Esattamente, quindi c'è un discorso che poi arriva sempre al ritorno sempre a quel retaggio coloniale. Ricordiamo anche i volantini che hanno cominciato a girare, insomma, dell'uomo nero che strattona la donna bianca, quindi questo discorso di catalogare l'uomo nero come aggressivo, stupratore, cattivo, spacciatore, questo anche ci tocca, nel senso inevitabilmente il discorso va anche su questo aspetto qui.
Questo risale anche al proprio origine del femminismo, no? Al femminismo nero negli Stati Uniti, quindi è da lì, e poi c'è la nostra dea Angela Davis, è una delle nostre delle loro Bibbie, che sono le nostre Bibbie queste. Sì, cioè, noi non possiamo fare a meno di fare queste tre lotte principalmente, e di riconoscere quanto può ripercuotere appunto non tenere in conto una di loro, come in questo caso la razza, no? E, tornando dal Messico poi, e stando molto collegata a Latino America, principalmente quella peruviana, anche boliviana specificamente, poi si sta parlando molto del femminismo comunitario, no? In cui effettivamente Sì, e le stesse compagne sapatiste in realtà ce lo dicono, cioè nel senso sottolineano questa cosa, che abbiamo necessità del nostro spazio, però riconoscere la presenza del compagno, dell'uomo, in base appunto a non dall'uomo bianco, è importante, no? Riconoscere, cioè, che un percorso antipatriarcale va oltre a noi, no?
Allora, voi avete nominato, insomma, parte appunto, nel senso che c'è comunque una storiografia femminista, soprattutto afroamericana, diciamo così, a cui sicuramente ci si può, insomma, anche leggere, per chi volesse in qualche maniera approfondire. Le donne nere, soprattutto americane, ma penso anche, hanno detto anche molto sulla questione del rapporto con i propri compagni o i propri militanti, diciamo, maschi, all'interno della questione razza, genere e via dicendo. Avete citato però gli Stati Uniti d'America. Io ho una domanda, insomma, noi questa mattina abbiamo fatto una rassegna stampa, abbiamo mandato ben due corrispondenze su quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America. E abbiamo raccontato in questi ultimi anni un po' quello, le rivendicazioni di Black Lives Matter, un po' e i continui omicidi che da parte della polizia bianca, diciamo che l'America razzista non ha mai smesso di essere tale, e diciamo che anche lì, insomma, anche lì la costruzione di un'identità nazionale bianca è nata su questo, sull'eliminazione subito dei nativi, ed è continuata e continua ad essere, in un momento di crisi dell'identità, la ricostruzione, cioè il mantenimento di un'identità nazionale bianca è, insomma, secondo me molto forte. Quindi abbiamo raccontato gli omicidi e via dicendo. Che idea vi siete fatte, insomma, che avete seguito un po', che cosa ne pensate e quanto questo insomma, secondo voi in Europa, voi vivete qua in Italia, si riflette, porta, trasmette?
No. Beh, sì, sicuramente la reazione che c'è stata in America, la mobilitazione che c'è stata in America, non la vediamo, non la leggiamo come violenza, anzi, credo che sia anche la giusta risposta. E, è chiaro che George Floyd non è il primo, non sarà l'ultimo, è una società, quella americana, particolarmente violenta, particolarmente razzista, dove determinati abusi delle forze dell'ordine sono quasi la prassi, direi, in particolare poi, insomma, il poliziotto, la guardia che ha ucciso George Floyd non era la prima volta, insomma, che abusava in questa maniera della sua divisa. Parliamo anche di un suprematista bianco, parliamo di una forte legittimazione comunque di alcuni movimenti, insomma, basta anche ricordare la presenza del Ku Klux Klan, che ha appoggiato fra l'altro l'attuale presidente durante la campagna elettorale. E, oddio, devo dire che io forse pecco un po' di cinismo, in Italia non si è ancora, secondo me, non si è ancora vista una mobilitazione a quei livelli, mettiamola così. Ci faremo sentire, ci faremo vedere, nel senso che insomma, è necessario che ci sia anche da qui una risposta, un sostegno assoluto, sì, assolutamente, a quello che sta accadendo in America. E, sia chiaro, insomma, non è che l'Italia sia un paradiso, quindi magari raramente escono fuori, ma ci sono sicuramente abusi e violenze di questo tipo abbondantemente, anche perché, ora velocemente riallacciandomi a quello che ho accennato prima, non è che avere la cittadinanza italiana implica non subire tutta una serie di violenze. Ti puoi tranquillamente ritrovare delle guardie davanti che ti chiedono, è successo anche ultimamente a Napoli, malamente, i documenti, gli abusi ci sono. A me personalmente era capitato un paio di mesi fa di finire in commissariato e poi in questura per una dinamica abbastanza tipica. Abbiamo visto come nelle metropolitane, insomma, ci sono ormai soldati, mitra, e che vengono fondamentalmente fermate sempre persone non bianche. Ed è un attimo che magari ti ritrovi il vigilante della stazione Termini che ha preso a calci una persona non bianca, vedi scene, che quello che mi è successo, di sei soldati che circondano queste due persone che cercano delle spiegazioni, la polizia interviene, coprono il vigilante, ti sei messa in mezzo perché cerchi di evitare quello che sta succedendo, cioè che queste due persone vengano strattonate e portate via, e vieni portata via anche tu, e tutto passa in sordina in questa maniera. Quindi è ovvio che è necessario anche da qui una risposta, insomma, che sia rumorosa, molto rumorosa, anche perché non siamo in un paese in cui ormai insomma da tempo le azioni di un certo tipo vengono particolarmente legittimate. Penso a Torre Maura, penso a Casal Bruciato, per esempio, e non so se puoi aggiungere qualcosa tu.
Infatti, cioè, partiamo dal presupposto che parlare di razzismo, inteso come avete già detto voi, in termini di rapporto sociale, politico ed economico, di sfruttamento da parte di un gruppo su un altro, significa parlare in primo luogo di noi, cioè di come noi, femministe, bianche, occidentali, ci rapportiamo rispetto a questo, per il semplice motivo che non sono le persone razzializzate a creare il razzismo, ma appunto, cioè, come diceva Fanon, il bianco che crea il nero, per esempio, no? E quindi questo non so se vogliamo o siamo già arrivati, possiamo andare avanti.
Non lo, finché reggono. Mandiamo la musica, dice, vogliono mandare. Allora, mandiamo un attimo di musica di stacco e poi ritorniamo. Ricordandovi che siete sempre all'ascolto degli 87.9, questa è Radio Onda Rossa e il nostro numero di telefono è 06 49 17 50. We'll be right back.
Yeah. it's boring how people talk. Making smart with their words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is full of it, getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me.
Con 87.9 Radio Onda Rossa, 11:19 minuti primi, torniamo in diretta. Allora, stiamo parlando con la rete di donne migranti e figlie. Siamo partite da un caso di cronaca di una donna che aveva denunciato, una donna migrante appunto, aveva denunciato un caso di violenza e che per la quale insomma la prefetta di Roma aveva scritto, richiesto l'espulsione. E allora ritorniamo, insomma, vogliamo un po' concludere questa trasmissione ritornando un po' su questo, no? Quindi allora anche dare, diciamo così, delle coordinate della vostra rete per le donne che vogliono in qualche modo contattarvi. E poi insomma volevate aggiungere anche una cosa su questa questione dell'espulsione.
Sì, allora per le ragazze, donne migranti e figlie, insomma, che ci vogliamo contattare, noi siamo, la nostra mail è rete.mf@libero.it e poi abbiamo la pagina su Facebook Rete Donne Migranti e Figlie. E sì, riguardo il tema di questa ragazza, ci terrei a sottolineare che a ricordare poi che è stato revocato questa espulsione e che se ci sta ascoltando qualsiasi appunto ragazza, donna, o conoscete qualsiasi altra ragazza, donna migrante che non ha il documento, sappi che può denunciare, che se subisce qualsiasi tipo di denuncia abbiamo una rete a cui ci possiamo appoggiare e che sarà tutelata, cioè sarà protetta, che non sarà espulsa perché non si può fare, semplicemente.
Poi sappiamo, insomma, l'abbiamo già detto, le difficoltà delle denunce e via dicendo. Io vi volevo fare una domanda che prima non vi ho fatto, che è perché ho appena parlato di rete donne migranti e figlie. Allora, questa mi faceva, se vi va di spiegarlo così, innanzitutto perché cioè, l'unione delle generazioni, quindi, ma non solo di generazioni diverse, ma madri e figlie. E poi che rapporto insomma diverso c'è tra che rapporto diverso, insomma, quali sono anche così accennate le problematiche diverse che portate avanti come madri e come figlie di diverse generazioni all'interno in Italia, insomma, in questa rete.
No, guarda, ti posso dire magari. Il vissuto personale può essere, è sicuramente una chiave di lettura almeno per me, quindi anche vivere dinamiche in cui ricordo che da piccola mamma a un certo punto decise di non portarmi più con sé in questura proprio perché reagivo molto male. Sì, ricordo perfettamente che rispondevo male alle guardie, quindi temeva che magari i documenti sarebbero arrivati più tardi o non sarebbero arrivati affatto. Quindi comunque il percepire anche questo sistema fin da piccolo, aiutare le nostre mamme, i nostri papà a gestire tutta una serie di documenti anche per un discorso di scrittura che magari è diverso, insomma, il tigrigna non è scritto nella lingua semitica, quindi insomma diventava difficile vivere tutta una serie di dinamiche legate appunto per esempio ai documenti. Però ripeto, possedere la cittadinanza italiana non ti tutela assolutamente. E poi ripeto, i discorsi, il dibattito è sempre un dibattito, almeno quello pubblico, sicuramente sbagliato e distorto, che gioca molto sulle nostre identità, quindi anche dover spesso magari rispondere a domande del tipo sei italiana, sei nata qui, e allora aprire sempre insomma questo capitolo sui cazzi nostri fondamentalmente diventa sempre un po' è un po' complicato, ma è una roba a cui comunque è un pensiero che poi almeno per me è nato nel tempo, nel senso che spesso magari c'è un tipo di retaggio che ci cresci, quando poi ti distacchi da quella realtà capisci che quel senso magari di disagio, di sentirsi persa, lo trovi, lo capisci quando cominci a farti delle domande su chi sei e sul perché sei qui, piuttosto che nel mio caso, piuttosto che in Eritrea. Poi c'è chiaramente un discorso generazionale e politico. La comunità eritrea non è che sia proprio il massimo dell'unione, proprio per un discorso politico legato a una rivoluzione, che poi la puoi chiamare rivoluzione o più o meno una guerra che c'è stata fra Eritrea e Etiopia, quindi quello che sembrava essere, diciamo, un rivoluzionario si è poi trasformato in un dittatore sanguinario, quindi hai questo conflitto generazionale in cui magari mamma è per l'attuale governo, io invece no, quindi c'è proprio un conflitto di generazioni che sento molto, piuttosto che anche questa storia dello ius soli o comunque dei permessi di soggiorno. Spesso i bambini nati qui appunto hanno un permesso di soggiorno dove c'è scritto che sono immigrati, che sono immigrate, quindi c'è proprio un sistema falsato che è distaccato assolutamente dalla realtà. E che domanda avevi fatto? Mi sto perdendo.
Del perché donne, migranti e figlie, del perché insomma avete deciso di fare una rete dove ci fossero entrambe le generazioni.
Beh sì, un po' per le cose che abbiamo detto fino adesso, nel senso che essere figlia di migrante ovviamente non è è brutta come intesa come un'unica, cioè non c'è una definizione univoca, anche perché poi la nostra è una rete aperta anche a tutte quelle donne, quelle ragazze che magari sono state anche adottate, no? E anche questo, io non voglio parlare appunto per terze, però anche questa è una dinamica che ci piacerebbe poi approfondire bene anche all'interno della rete, perché per esempio io non so se questa dinamica delle adozioni internazionali è anche all'inverso, dubito fortemente, cioè magari c'è la coppia di italiani che va in un paese che può essere, non lo so, può essere l'Angola, può essere l'Uganda, può essere Ruanda, può essere la Bolivia, può essere la Cina, e fa un'adozione. Non so se succede il contrario, per esempio. Cioè, quindi mi faccio sempre delle domande, però senza appunto voler parlare a titolo di terzi, nel senso io non sono stata adottata, quindi ci sono tutta una serie di sensazioni, di esperienze personali che magari io non ho vissuto personalmente, e anche quello è uno spazio secondo me molto molto importante. E ripeto, è tutto molto legato al discorso di razza, che non è stato affrontato secondo me come si deve in Italia, un discorso di razza ma anche di memoria, anche di elaborazione e di impronta coloniale, che appunto è davvero impressionante quello che c'è in questo paese, fa paura, sembra essere rimasto veramente al ventennio sbagliato.
Va bene, io direi scusate, vai
sì, sì,
vai.
Volevo aggiungere certo. su donne migranti e figlie, e io sono invece, come dicevo prima, sono migrante,
e, non so se di seconda generazione, cioè i zii che sono venuti tipo 15 anni prima di me e stanno a Milano, però dall'inizio infatti come percorso personale è stato appunto allontanarmi di quelle della comunità, ma non solo per non per un rifiuto, perché anzi mi ci sono avvicinata poi tramite la mia identità, il riconoscimento della mia propria identità, ma allontanarmi da quel essere bravo migrante, no? Quindi da quel percorso solito che si tende a avere come migrante. E quando mi ci sono ritrovata appunto con Sara, con le altre ragazze, è stato un guardarci e riconoscerci, cioè ci siamo riconosciuti migranti e chiamate seconda generazione, che non ci piacciono appunto essere, cioè poi secondo o terza generazione siamo figlie delle nostre mamme, delle nostre nonne, no? E quello è stato principalmente la scelta di chiamarsi così, il guardarci e riconoscerci tra di noi.
Perfetto, noi vi ringraziamo tantissimo, ripetiamo i contatti se vi va.
Allora, la mail è retedone.mf@libero.it e su Facebook Rete Donne Migranti e Figlie.
Perfetto, noi vi ringraziamo tantissimo, nella speranza di vederci presto.